È nato martedì scorso, durante la notte, nelle primissime ore del mattino. Mi sono svegliato e come succede a tutti quanti noi, quando ci si sveglia di notte, la mente comincia a vagare, a pensare, a cercare delle risposte, a farsi delle domande. E in tutto questo monologo mentale, che è diventata poi una preghiera, una richiesta di risposte, è arrivata con chiarezza una parola nella mia mente. Tu seguimi. Tu seguimi. E questa parola ha cominciato a crescere, ad espandersi nella mia mente e immediatamente tutti quei versetti che ricordavo a memoria riferiti a questa esortazione cominciavano ad affollarsi nella mia mente. Ho cominciato a visualizzarli, a meditarli e non vedevo l'ora che arrivasse un'ora decente per potermi alzare, per trascrivere quello che si stava sviluppando nel mio cuore. E immancabilmente, diciamo, il versetto cardine che contiene questa esortazione lo troviamo proprio nell'ultimo capitolo di Giovanni. Credo che sia uno dei passi più coinvolgenti, più belli, più emotivamente forti, oltre che spiritualmente, quel dialogo che Gesù ebbe con Pietro, la sua riabilitazione, il suo. Se è troppo forte, ditemelo il volume, perché mi sembra. Abbassiamo un pochino, ok. Non vorrei stordirvi. Quindi. Che cosa è accaduto in quel frangente? Se possiamo proiettarlo, benissimo, c'è, ok. Allora, in sostanza, Pietro aveva avuto un grosso scivolone, come può succedere a tutti quanti noi. E in questo scivolone, Pietro ha conosciuto davvero se stesso, perché, sapete, le prove, le difficoltà, i nostri fallimenti non arrivano nella nostra vita per far conoscere a Dio chi siamo. Lui sa già chi siamo, ma servono a noi per renderci conto di chi siamo, di cosa siamo fatti, di quali sono i nostri limiti, di quali sono anche gli inganni che abbiamo potuto collezionare, le illusioni che c'erano nella nostra mente e che Dio vuole spazzare via e lo fa attraverso delle esperienze che spesso non ci piacciono. E questo è stato per Pietro. Sappiamo il suo rinnegamento, il fatto che pieno della sua baldanza, del suo ego, fece un'affermazione molto forte, dicendo: quando anche tutti gli altri ti abbandonassero, io non lo farò, io sarò con te anche fino alla morte. Ma poi i fatti hanno avuto un epilogo ben diverso e Pietro si è ritrovato a rinnegare Gesù. E dopo averlo fatto, dopo essersi reso conto, dopo aver incrociato lo sguardo di Gesù, Pietro si ritrova a piangere amaramente. Il Signore lo riabilita in un modo glorioso, lo insegue con la sua fedeltà, la sua misericordia, il suo amore, quell'episodio sulla spiaggia in cui Gesù prepara la colazione per i suoi discepoli che erano andati a pescare e che l'avevano riconosciuto. Giovanni aveva riconosciuto che quell'uomo che parlava loro dalla riva era Gesù. E ad un certo punto Pietro e Gesù restano faccia a faccia. E sappiamo il dialogo, no? Mi ami tu, mi ami tu, mi ami tu. E Pietro riconosce in modo onesto, chiaro, quelli che sono i suoi limiti, quando alla fine dice: Signore, io ti voglio bene, tu lo sai, così come sono, con tutti i miei limiti, con tutto quello che fa parte della mia vita, ma non posso fare a meno. della tua presenza, non posso fare a meno del tuo amore. Quindi Pietro in quel momento aveva fatto la cosa più saggia che poteva fare, cioè aveva spostato la sua fiducia e la sua attenzione da se stesso e l'aveva posta su Gesù. Signore, tu sai chi sono, tu mi conosci perfettamente. E il tempo scorre, si va avanti e ad un certo punto Pietro vede Giovanni e c'è questo dialogo fra Pietro e Gesù. Pietro dunque vedutolo disse a Gesù: Signore, e lui? In un'altra versione viene detto: e di lui cosa ne sarà? Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io vengo, che ti importa? Tu seguimi. Tu seguimi. Ora, noi sappiamo perfettamente che il Signore dal momento in cui ci ha salvato ha fatto di noi un corpo spirituale, un corpo mistico, una chiesa, dove il motivo d'essere della chiesa è senz'altro quello di essere ambasciatori di Cristo, di evangelizzare, ma è anche un corpo che trae, come descrive l'Apostolo Paolo, la sua forza da ogni singolo membro, quindi è qualcosa che è strettamente collegata, è qualcosa che ha bisogno delle risorse dell'uno, dell'altro, dell'insieme dei suoi singoli appartenenti. Ma non solo questo, la Scrittura ci invita con chiarezza a prenderci cura gli uni degli altri, a pregare gli uni per gli altri, a portare i pesi gli uni degli altri. Per cui questa affermazione, a te che importa, tu segui, mi sembra quasi andare in contraddizione, in contrasto con quello che è lo spirito della Chiesa. Che cosa intendeva dire Gesù a Pietro: a te che importa di quello che accadrà a Giovanni? A te che importa di quello che ci sarà nella sua vita? Preoccupati piuttosto di te. Tu seguimi. Non stava dicendo disinteressati della vita di Giovanni, disinteressati della vita dei tuoi fratelli e delle tue sorelle, assolutamente no. Ma Gesù voleva mettere enfasi sulla cosa più importante che deve caratterizzare la nostra vita: seguire Gesù. E se ci fate caso, ogni cambiamento nella vita di un essere umano inizia proprio con questa azione: decidere di seguire Gesù. Non una chiesa, non una teologia, non una filosofia, non un movimento carismatico, ma una persona specifica: Gesù Cristo. E se andiamo ad esaminare alcuni versetti, c'è nel voler riassumere la vita di una persona, la Scrittura usa proprio questo tipo di affermazione. Se andiamo a leggere ad esempio in Deuteronomio 1,36, la vita di Caleb viene riassunta con questa frase: perché, sto leggendo l'ultima parte, perché ha pienamente seguito il Signore. Cos'è che ha caratterizzato la vita di Caleb? Il suo coraggio, la sua forza, la sua intraprendenza, la sua strategia militare, la sua capacità di... il fatto di aver pienamente seguito il Signore. Ma non solo di lui. In Primo Re 18,21, quando Elia lancia una sfida al popolo di Israele, allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. E la cosa più triste, il popolo non gli rispose nulla. Era confuso. Era smarrito. Non aveva affatto le idee chiare. Ma Elia, guidato pienamente dal Signore, ha lanciato questa sfida che credo investa tutti quanti noi ancora oggi. Se il Signore è Dio, che cosa dobbiamo fare? Seguirlo, seguitelo. Il Salmo 63,8 parla ancora di questa preziosa attitudine. E dice così: l'anima mia si lega a te per seguirti. La nostra ricerca di Dio, la nostra intimità con Lui, la nostra adorazione, il nostro servizio hanno uno scopo ben preciso: seguire Dio. L'anima mia si lega a te. È un'immagine bellissima, è una fusione di volontà, una fusione di sentimenti, è una identificazione del figlio di Dio, dei figli di Dio con Dio stesso, e lo scopo è seguirlo pienamente. Isaia 53,6, velocemente questa carrellata di versetti, ci viene detto: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Vedete, se non seguiamo Gesù, stiamo seguendo qualche altra cosa. Possiamo seguire la nostra volontà, i nostri desideri, i nostri obiettivi, ma comunque sia è nell'essenza, nella ragione d'essere di ogni essere umano seguire qualcosa o qualcuno. I propri progetti, i propri piani, tutto quello che noi desideriamo, quello a cui la nostra anima si lega, diventerà la cosa che seguiremo e che determinerà poi lo sviluppo della nostra esistenza, della nostra vita. Geremia 18,12, un'altra triste affermazione del popolo di Dio che disse: ma costoro dicono è inutile, noi vogliamo camminare seguendo i nostri pensieri, vogliamo agire ciascuno seguendo la caparbietà del nostro cuore malvagio. È inutile. Che cosa è inutile? Che cosa può diventare inutile? Può diventare inutile l'amore di Dio, può diventare inutile la sua parola che sazia il nostro cuore, può diventare inutile tutto i doni che Lui ha messo a nostra disposizione, se nel nostro cuore, che sia esplicito o implicito questo sentimento, noi scegliamo di seguire le nostre vie e seguiamo di seguire i nostri pensieri. Ma c'è questo episodio nel Vangelo di Matteo, che è ripetuto anche negli altri, ma leggiamo questo: Matteo 4, 19 e 20. Gesù invita questi discepoli dicendo loro: venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. È la cosa più spontanea, è la cosa più naturale, è la cosa più semplice, è la cosa più onesta per chi dice di voler conoscere il Dio. Seguirlo. Vedete, quando un bambino in tenera età si trova in mezzo a tante persone che non conosce e vede ad un certo punto un viso familiare, la prima cosa che fa lo segue. Ed è quello che Gesù ha detto: le mie pecore conoscono la mia voce. Quando io le chiamo, loro mi seguono. Non è vedete, a volte ci complichiamo la vita con tante sovrastrutture che non hanno nulla a che fare con la genuinità, la spontaneità del Vangelo. Se amiamo Gesù, siamo chiamati semplicemente a seguirlo, a seguire le sue orme. E allora, in questo caso, dovremmo chiederci: ok, Pietro, i discepoli fisicamente avevano Gesù davanti a loro e seguirlo in qualche modo era abbastanza facile, ma noi oggi in che modo siamo chiamati a seguire Gesù? Leggiamo intanto questo versetto in 1 Giovanni 2,6, dove ci viene detto che chi dice di rimanere in lui deve, non è un'opzione, non è facoltativo, deve camminare come egli camminò. In altre parole, deve seguirlo, deve seguire il suo esempio. Vi è mai capitato di trovarvi in una zona che non conoscevate? Magari stavate guidando, facevate affidamento sul navigatore, sul telefonino che vi stava indicando, a un certo punto il segnale scompare. Ma che è successo? È frustrante, perché la zona non la conoscete. Abbiamo perso l'abitudine di chiedere le cose. Una volta, quando non si conosceva una strada, tu ti fermavi, accostavi, tiravi giù il finestrino a manovella, perché una volta era così. Scusi, mi sa dire dov'è via tal dei tali? Ma immaginate una condizione in cui magari è notte, non c'è nessuno per strada, magari c'è anche maltempo, non riuscite ad orizzontarvi, non riuscite a capire dove vi trovate per andare dove dovete andare, come diceva Totò. Quella mancanza di segnale diventa qualcosa che ci fa star male, che è frustrante, che non ci fa stare tranquilli. Il Signore ci ha dato una rotta, una direzione, un obiettivo, e noi siamo chiamati a seguire questa rotta. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Per cui, per poter camminare nelle sue vie, è necessario che noi ci atteniamo al piano di navigazione che lui ha stabilito. E lo ha stabilito attraverso la sua parola. È attraverso la sua parola che noi possiamo conoscere la direzione giusta per la nostra vita e seguirlo. Viene detto di Pietro nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26:58, Pietro seguiva Gesù, lo seguiva da lontano, finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. Seguire da lontano. Quante volte ci è capitato, magari sempre, di non conoscere una strada? Chi stava davanti a noi, un amico, un conoscente, un familiare, la conosceva, quindi abbiamo, cioè, vai avanti tu che io ti seguo. Poi, strada facendo, magari un semaforo, una macchina che si immette, perdiamo quel contatto diretto, e tra noi e la macchina che dovremmo seguire si mettono altri veicoli, quindi diventa più difficoltoso riuscire a scorgere da lontano la persona che sta davanti a noi e che è il nostro punto di riferimento. È un po' quello che è accaduto a Pietro in quella circostanza. Pietro voleva seguire Gesù, ma nel momento in cui noi facciamo delle scelte non basandoci sulla guida dello Spirito Santo, ma piuttosto su un dovere che assumiamo nei confronti di noi stessi, no, devo farlo perché poi gli altri chissà che penseranno, anche perché Pietro si era buttato avanti nel dire: quando tutti gli altri ti avranno abbandonato, io non ti abbandonerò mai. E qual è stato il pensiero di Pietro? Se io non seguo Gesù, ma che figura faccio? Cosa penseranno gli altri discepoli di me? Io che ho sempre messo la mia persona in vista, se non riesco a mantenere fede alla parola data, sicuramente faccio la figura del pagliaccio. E quindi Pietro ha seguito Gesù, ma lo ha seguito da lontano. E quando seguiamo Gesù da lontano, tra noi e lui, il diavolo cerca di mettere quanti più ostacoli, distrazioni, cose che vogliono deviare il corso della nostra crescita nelle vie del Signore. Ora, quando si pianifica un viaggio, portare la vostra attenzione su questo semplice aspetto, che un conto voler conoscere la strada, il percorso che uno deve fare di un viaggio, quando ancora questo viaggio non c'è, è qualcosa che appartiene al futuro. Quindi magari, che ne so, dobbiamo fare questo viaggio, ci apriamo una cartina stradale, i giovani aprono il telefonino, vabbè, io ancora sto a carta, penna e calamaio, apri questa cartina e cominci a vedere, sì, va bene, allora giunto a questa città, devo prendere questa direzione, lascio questa strada, prenderò quest'altra e arriverò a destinazione. Quindi un conto è pianificare qualcosa nel momento in cui non abbiamo una stringente necessità di essere certi che stiamo facendo il percorso giusto. Stiamo esaminando una cartina stradale, anche con una certa tranquillità, con un certo distacco. Altra cosa, come dicevamo prima, è trovarci in una situazione di difficoltà, dove magari è notte, dove non conosciamo la strada, dove non c'è nessuno che possa aiutarci, dove il navigatore si è perso pure lui, i nostri sentimenti sono ben diversi. Lì riusciamo a comprendere l'urgenza di avere una direzione chiara per la nostra vita. E seguire Gesù è l'unica garanzia che noi abbiamo per dare alla nostra vita una direzione chiara. Per non fallire, per non mancare il bersaglio, per poter essere certi di giungere a destinazione, non abbiamo altra possibilità se non quella di seguire il nostro meraviglioso Signore. Quanti di noi leggiamo la parola di Dio con un sentimento di urgenza? Quanti di noi ci ritroviamo a meditare la sua parola o a ricercare la presenza di Dio in preghiera con l'urgenza che scaturisce dal timore di perderci per strada? Vedete, Pietro era stato riabilitato completamente, era rientrato perfettamente in linea con la volontà di Dio. Il Signore aveva sanato le profonde ferite del suo tradimento, del suo fallimento, ma ecco che è quasi immediata questa distrazione che arriva nella sua vita. Vede Giovanni e dice: vabbè, ma di lui che cosa ne sarà? Molte volte ci ritroviamo a fare del cristianesimo una questione di cose da fare. O che dobbiamo fare noi, o che gli altri dovrebbero fare. Spero di essere chiaro. Vedete, dopo la Bibbia io ho questa. È un'agenda. E a mia vergogna devo dire che molte volte questa agenda prevarica la Bibbia, nel senso che la mia mente spesso è più assorbita da tutte le cose che devo fare, che puntualmente trascrivo nelle pagine di questa agenda, piuttosto che presa dal seguire quello che la Scrittura stabilisce per la mia vita, per concedermi di proseguire in una corretta direzione. E quante volte noi ci alziamo la mattina con la testa piena di cose da fare. Ma anche nell'ambito del servizio cristiano, molte volte si valuta la salute di un credente, spiritualmente parlando, la salute di una chiesa in base alle cose che fanno. Quel credente è forte perché fa tante cose per il Signore. Non sto dicendo che non sia così. Oppure quella chiesa è sana perché fa una marea di attività perché è molto impegnata e questo è sicuramente positivo. Ma prima ancora di questo, il cristianesimo non è fatto di cose da fare, non devo preoccuparmi di cosa io o gli altri debbono fare, ma devo necessariamente prima preoccuparmi di chi seguire. Chi sto seguendo? Io vorrei che in questa mattina lasciassimo questa sala di culto con questa domanda che devi fare a te stesso e solo a te stesso. Signore, Chi sto seguendo in questi giorni della mia vita? I miei desideri, i miei capricci, la mia volontà, i miei progetti? O sto facendo quello che hanno fatto i discepoli nel momento in cui tu li hai chiamati? E lasciate prontamente o subito le reti, lo seguirono. Per poter seguire Gesù è propedeutico, è indispensabile lasciare qualcosa. Non è possibile seguire Gesù con le nostre reti al seguito. Ve lo immaginate? Pietro, Andrea, che con Gesù li invita e loro lo seguono trascinandosi dietro le reti da pescatore. E molte volte invece noi vogliamo fare così. Vogliamo seguire Gesù, però senza lasciarci indietro nulla. E che cos'è che dobbiamo lasciare indietro? Niente che ci possa aiutare in questa vita. Questo significa fidarsi di Gesù. Lasciare quello che ci impedisce di seguire il Signore è sempre qualcosa che va a danno della nostra vita. A volte facciamo fatica a lasciare delle abitudini, a lasciare delle comodità, a lasciare a volte anche dei nostri desideri, delle nostre pulsioni, qualcosa che per noi è caro e quindi ce li teniamo stretti. Ma questo ci impedisce di camminare come Lui camminò. È scritto di Gesù, vedete, la cosa bellissima del nostro Re è questa, che molte volte chi è in una condizione di potere, di autorità, dice agli altri quello che devono fare, ma lui si guarda bene dal farlo. Quindi quando c'è da fare un sacrificio, lo si chiede al popolo, ma chi governa se ne guarda bene dal farlo. Ma Gesù dà un esempio di coerenza perfetta tra ciò che dice e ciò che fa. Lui ci chiede di crocifiggere la nostra carne, che sembra una cosa bruttissima, no? Ma come io, i miei progetti, i miei pensieri, la mia volontà devono essere crocifisse? E sembra una perdita, una grave perdita. Ma la verità è che è il più grande guadagno che noi possiamo ottenere per il bene della nostra vita. Noi scegliamo di seguire Cristo. Scegliamo di non lasciare quelle reti e poi ci lamentiamo. Oh, Signore, quanto è faticoso seguirti, quanto è faticoso fare la tua volontà, quanto è impegnativo, quanto. Perché? Se Gesù ci dice che il suo carico è leggero, che il suo peso è un peso dolce, questo non significa vivere una vita come le farfalline, volteggiando di fiore in fiore in tutta spensieratezza. Ci sono i problemi, ci sono le difficoltà. Ma Dio vuole rendere la nostra vita, Lui che l'ha creata la nostra vita, la vuole rendere più bella che sia possibile, come un papà fa per i propri figli. Lui vuole che la nostra vita sia una vita bella. Bella non significa priva di sofferenze, bella significa vera, che ha uno scopo reale, che ha delle conseguenze positive, che lascia un'impronta di benedizione per se stessi e per gli altri. Dio questo vuole per la nostra vita. E perché questo avvenga, a volte giungono alle nostre orecchie dei consigli che non ci piacciono tanto. Se uno non rinuncia a se stesso, ma come si fa a rinunciare a se stessi? Io sono la persona che mi voglio più bene di tutti, mi voglio un gran bene, voglio che la mia vita sia la più comoda possibile, voglio che la mia vita sia la più serena possibile, voglio che sia più ricca di ogni tipo di bene. Come faccio a rinunciare a me stessi? Rinunciare a se stessi non significa rinunciare alle cose belle. Significa invece trovarsi nella condizione di poterle finalmente afferrare. E quando ci fidiamo di Gesù, le cose cominciano a cambiare. Quando cominciamo a leggere la sua parola, non semplicemente per aumentare la nostra conoscenza, possiamo leggere la Bibbia per per essere guariti, per essere consolati, per saperne di più, per adempiere al nostro dovere di credenti. Possiamo leggere la Bibbia per mille motivi, ma quando cominciamo a leggerla come una persona che si è persa legge una mappa, con l'urgenza di ricevere una chiara direzione, questa parola avrà un effetto glorioso sulla nostra vita. Vedete, la parola di Dio è la stessa per tutto il genere umano, ma molti la ignorano, come il popolo di Israele. No, noi vogliamo continuare a seguire i nostri pensieri. No, io voglio continuare a seguire la caparbietà del mio cuore. Io voglio continuare a seguire quello che l'anima mia brama e desidera, quello voglio seguire. Ma c'è chi invece, come il salmista, dice: l'anima mia è assetata di te. Io ho fame della tua parola, io ho fame della tua presenza, io ho bisogno di te per poter capire cosa devo fare della mia vita. Io ho bisogno della tua guida perché i miei passi non inciampino, perché il mio cammino sia un cammino che abbia una direzione certa, uno scopo certo e non vada girovagando a destra e a sinistra cercando di soddisfare i desideri del mio cuore e trovarmi ogni volta più amareggiato, più deluso e più frustrato. L'anima mia è assetata di te, della tua parola, del tuo consiglio. E quando riusciamo a capire il valore di queste cose, c'è una bella notizia. Non importa dove ci troviamo in questo giorno, quanto possiamo esserci allontanati dalla via giusta. Dio è quel Dio che quando smettiamo noi di seguire Lui, Lui comincia a seguire noi. L'ho fatto con i discepoli sulla via d'Emmaus, l'ha fatto descrivendoci il suo cuore nella parabola della pecorella smarrita. Quando siamo persi, quando siamo smarriti, Lui continua a cercarci, continua a seguirci perché le nostre vite possano unirsi a Lui. E possiamo dire finalmente come il salmista: l'anima mia si lega a te per seguirti. E al Signore tutta la lode e la gloria. Vogliamo alzarci?